The New Birth, What I'll Do è il pezzo che state ascoltando in sottofondo, e sono le 8:15 e apriamo il primo collegamento della puntata con un ospite che vi abbiamo preannunciato, Francesco Agus, capogruppo dei progressisti, nonché firmatario della prima delle due mozioni oggi, diciamo, contro il governatore Solinas, mozioni che prendono ovviamente di mira quella infausta delibera sui nuovi ospedali. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ecco, io non avevo memoria di una cosa come quella che sta succedendo oggi, cioè di un consiglio regionale annullato per perdita della maggioranza, di fatto.
L'ultimo precedente dovrebbe essere in Nicaragua durante il regime, perché ormai siamo... Cioè, non siamo nemmeno alla frutta, siamo tra il dessert e la mazza caffè.
Ma qualcuno di mazza caffè
ne ha bevuto diversi, perché per arrivare a questa deriva, cioè ormai è palese che sia finita. Cioè, manca il cuscino funebre della legislatura, però la legislatura non ha più niente da offrire ormai,
sì,
da un anno.
Però il rituale prevede che questa presa di coscienza avvenga in aula, avvenga di fronte alla rappresentanza di tutti i cittadini sardi. Tu non puoi sottrarre questa storia al dibattito in consiglio. Cioè, qua c'è qualcosa di più, c'è veramente un'emergenza, mi viene da dire, democratica e istituzionale in Sardegna. Come si è deciso di annullare, con quale pretesto si è deciso di annullare la seduta del consiglio di oggi?
È una decisione unilaterale del presidente del consiglio regionale,
che peraltro è coordinatore della Lega, ricordiamolo, coordinatore della Lega,
che quindi in qualità di presidente del consiglio regionale e di coordinatore di una forza politica, perché è innegabile il fatto che abbia giocato anche questo ruolo, si è preso la responsabilità di far saltare una seduta di un organismo convocato e un organismo istituzionale in virtù di logiche politiche. Cioè, hanno candidamente ammesso di non avere una linea sulla sanità.
Sì, però questa è una tale
legislatura, non è esattamente una cosa rassicurante.
No, certo, ma è una tale forzatura delle regole che fa saltare tutto. Adesso io non so come la possano digerire gli stessi partner di maggioranza, ma voglio dire, è una cosa che va al di là del pensabile, una cosa del genere.
Io dico anche che qua più per la questione di metodo, sì, che i metodi in questa legislatura sono saltati sin dalla prima settimana. Vi ricorderete la giunta presentata a rappe con i primi 5 assessori, sì, nella prima seduta e gli altri dopo. Oppure, sì, vi ricorderete i concerti degli amici e dei consiglieri di centrodestra ospitati nell'aula consigliare il primo mese di legislatura.
Ricordiamo.
E in questa legislatura è saltato tutto. Quindi adesso io non farei una questione di metodo, perché la sostanza è talmente grave da, diciamo, da meritare un approfondimento ulteriore. Ecco, cioè qua si sta utilizzando la lente degli affari privati per trattare un tema come la sanità pubblica, perché alla fine il principale motivo per cui non c'è un accordo dentro la maggioranza è che gli affari privati stanno pesando moltissimo.
Cioè, ecco, spieghiamo meglio questo, Agus.
In tutta questa vicenda, quella che riguarda l'accordo di programma approvato in finanziaria, che nei fatti sta bloccando tanto l'edificazione del nuovo stadio quanto i miglioramenti previsti negli ospedali,
sì,
pesano in maniera enorme interessi privati. Ce ne sono diversi che tra l'altro si sono anche palesati, e mi sorprende il fatto che non abbiano destato lo scandalo che avrebbero dovuto. Vi ricorderete che quando è stato approvato quel famoso emendamento disastro, credo che ormai se ne sia accorto anche il sindaco Truzzu, con un po' di ritardo, per cui domani magari capiremo anche, grazie alla vostra trasmissione, se ha cambiato idea rispetto alla bontà di quell'emendamento. Ecco, in quel momento circolavano rendering di ospedali da realizzare a Santeria, e rendering che ovviamente l'hanno realizzati da qualche studio privato.
Certo.
Allora, perché certo, sì, un privato realizza un rendering di un'opera pubblica da fare su terreno pubblico,
sulla quale non c'è uno straccio di atto, certo, certo.
Accade nei paesi arabi, dove, oppure appunto nei paesi dittatoriali, dove il dittatore con i suoi soldi decide di scegliere uno studio legale, scegliere uno studio di ingegneria. Negli enti pubblici non esiste che un privato si occupi di cose pubbliche se non con un regolare, se non in maniera regolare e trasparente.
Sì.
Oppure
certo,
il fatto che in quell'accordo di programma ci fosse un'opera, la casa dello studente di Via Trentino, da realizzare sul suolo privato. E quei proprietari io non li conosco, altri li conoscono però. Ed è immorale il fatto che per legge si decida di valorizzare un'area che ha un proprietario, un nome, un cognome, e che quindi ottiene anche un aumento del proprio valore, perché è ovvio che una volta che incide su quell'area un intervento pubblico. E poi c'è l'ultimo caso, che oggi lo cita l'Unione Sarda, c'è una società di consulenze che sembra essere già stata incaricata dello studio sui nuovi ospedali. Ebbene, questa società di consulenze bazzica in regione, facendo riunioni con Ares, con la regione, da diversi mesi, da prima che fosse anche pensata la delibera, cioè prima che fosse formalizzato il desiderio della regione di fare nuovi ospedali, c'erano già dei privati milanesi che stavano decidendo dove farli, come farli. E questo è qualcosa che va oltre. Cioè, io lo dico anche ai colleghi di centrodestra, molti sono persone oneste che condividono anche la voglia di fare qualcosa di positivo. Mentre loro sono distratti, c'è chi si sta spartendo un pezzo di Sardegna qua.
Ecco, già.
Su questa cosa serve una reazione, diciamo, forte.
Ecco, voi queste cose che sta dicendo lei a noi stamattina, poi le direte in un incontro pubblico che avete organizzato proprio per le 10, l'ora in cui si sarebbe dovuto riunire il Parlamento sardo, e che per questa decisione, devo dire, sconcertante del presidente Pais, invece è stato rinviato. Ma un rinvio presuppone che sia stata fissata un'altra data. C'è un'altra data?
Addirittura sono stati sollevati dei problemi procedurali. Pare sia sparito il verbale della conferenza di capigruppo che avrebbe convocato il consiglio regionale.
Ma guarda,
addirittura
alla follia. Sì.
Ma guarda,
c'è un verbale che perché ovviamente il presidente avrà chiesto conto ai suoi del perché sia stata convocata quella che avrà visto come un'imboscata.
Sembra un giochino, realtà, del mago Ronzo, mi viene in mente, cioè, il mago Ronzo. Ma sì.
Perché se avete letto le diverse interviste uscite negli ultimi 10 giorni, il presidente cambia linea ogni quarto d'ora. La prima posizione era: serve l'ospedale, serve lo stadio, ma serve anche un nuovo ospedale.
Sì.
L'ultima
esatto.
Non ho mai messo in contrapposizione stadio e ospedale. Cioè, l'assessore, nonostante circolino, abbia fatto una conferenza stampa per dire bisogna bloccare i lavori del Brozzo, qualche ora dopo ha detto di non averlo mai detto, nonostante ci sia l'audio della sua conferenza stampa in cui candidamente, coi soldi degli altri, diceva: beh, la regione pagherà le penali. Poi ovviamente noi al primo euro speso inutilmente segnaleremo la cosa alla Corte dei Conti, ecco i 2 milioni prima che di tassa l'assessore presidente.
Certo.
Però stiamo parlando di qualcosa che ormai è talmente grave da, diciamo, non poter essere limitato soltanto all'interrogazione in consiglio regionale o all'atto o alla discussione in consiglio regionale.
Infatti tutti ci chiediamo che cosa deve succedere adesso, che cosa può succedere adesso.
E che cosa succederà oggi in conferenza stampa?
Che cosa succederà
oggi saranno
in conferenza
i temi? Stampa. Cosa annuncerete? Tanto,
noi quello che stiamo dicendo adesso in maniera carbonara, visto che abbiamo anche abbattuto
un missile terra-aria, ha abbattuto il trasmettitore di Radio X nella notte.
Beh, i ricevitori delle emittenti libere sono i primi a
sono quelli che si scaldano subito.
È sempre così, è sempre così.
Diciamo, battute a parte, diciamo, solleveremo questi temi in maniera, diciamo, incisiva. Dopodiché si attende anche che da parte dei pezzi di maggioranza che a parole hanno espresso una linea nei giorni scorsi, un atto di coerenza. Cioè, non è possibile che quanto sentito, quanto letto, cioè il dibattito in aula nasce dalle nostre 2 mozioni, però è stato richiesto anche da grandissima parte del centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, hanno chiesto di parlare di questa cosa. Bene, mentre loro chiedevano il dibattito, Solina si affidava incarichi ad amici milanesi. E tutto questo senza che nessuno trovi assurda questa cosa. Cioè, se il Consiglio regionale deve discutere, si deve fermare tutto. Non si possono nominare RUP in Ares e addirittura avallare incarichi esterni.
Cos'è RUP? Ci spieghi cos'è RUP, che sennò non ci
è. Il RUP diciamo, è il dirigente che è dentro Ares, quindi l'azienda che è stata a cui è stato dato l'incarico di progettare nuovi ospedali, è il dirigente che avrà la responsabilità dell'intervento.
Del progetto, praticamente, dell'intervento.
La prima cosa che ha fatto il RUP è stata dire: serve un incarico esterno. E ovviamente il preludio, appunto, di assegnare questo incarico, lo dice oggi la stessa dirigente di Ares, a una ditta milanese che già stava lavorando sul tema. Ecco, è questa l'opacità che rende insopportabile il tutto, così come il fatto che si discuta di aree su Stangioni, lo stadio di San, cioè l'area di Sant'Elia, che non sono di proprietà della regione, o meglio, non sono nelle disponibilità della regione. Il comune, quantomeno, a dirti dove si può fare una cosa e dove si può fare un'altra. E poi l'altro tema è il fatto che ormai si sparino cavolate ad alzo zero e senza che a un certo punto nessuno dica re che re è nudo. Cioè, ora, dire che sentire Solinas, che non è stato in grado in sei mesi nemmeno di nominare il direttore del CRP, sì, sprecando questo... più o meno 10.000 euro al secondo, perché questo è parametrato alla spesa europea.
CRP è, è il centro di programmazione, la centrale, sì, diciamo, di progettazione di spesa della
di
regione.
Progettazione di spesa, no?
Che spende i famosi fondi europei, che oggi costituiscono buona parte della capacità di spesa
e
della
che è
regione.
Priva di testa per un gioco, diciamo, di poltrone, di spartizione.
Semplicemente perché la cialtroneria di chi governa non è stata in grado nemmeno di individuare la persona, o meglio, l'ha individuata, però non ha firmato il decreto. Perché stiamo parlando di cialtroneria vera, non di dilettanti, cioè nell'essere cialtroni sono dei professionisti.
Ricordiamo chi dovrebbe, ecco, firmare questo decreto, chi dovrebbe dare questa nomina.
Sempre il presidente della regione, che però nonostante non sia stato in grado di combinare niente, e anche il commissario della 131 e della 554, che vivono in questi mesi, hanno vissuto il periodo più difficile della loro storia, perché ci sono più cantieri aperti in questo periodo che mai.
Sì, però il presidente poi fa passare dei comunicati stampa dove annuncia che grazie all'intercessione del ministro Salvini in pochi mesi cambierà la situazione.
È sempre per il futuro, è come se io adesso vi annunciassi, anzi ve lo annuncio, il fatto che il mio obiettivo nel 2024 è competere con Filippo Tortu come ultimo frazionista della 4% alle Olimpiadi. E vabbè, sì, fino a ieri i 100 metri li correvo in 15 secondi, però l'anno prossimo voglio correre in 10 e voglio vincere un oro olimpico.
E si può
nel
fare.
Mondo normale, uno che dice questa cosa deve essere preso a calcio.
Sì, lo prendono, come si dice, a Piretti.
Se Solinas dice in 24 mesi il mio obiettivo è fare un ospedale, dopo che in 24 mesi non sei riuscito nemmeno ad allacciarti le scarpe a fare una nomina.
C'è ancora quella povera prima pietra di San Gavino, che è lì sola soletta, cioè, che aspetta.
Sola soletta, però proprio lei, Agus, ha tirato fuori la storia di Zaia. Che alla fine, appunto, sì, spiega che per fare degli ospedali occorrono anni, anni e anni. Quindi
l'ASL di Padova li ha quantificati, perché dovendo fare un intervento in quel campo ha iniziato a fare uno studio. I tempi vanno dai 10 anni per un ospedale con quel numero di posti letto, quindi sui 1.000 posti letto, dai 10 anni sino ai 17, al netto dei ricorsi. Cosa vuol dire ricorsi? È il blocco R del policlinico, è bloccato tra ricorsi e controricorsi da 10 anni. Cioè, ai tempi tecnici si sono aggiunti una marea, appunto, di tempi legati alla burocrazia e soprattutto, appunto, a eventuali ricorsi. Ecco, se noi ai 17 anni di stima aggiungiamo quei tempi tecnici di 5, 6, 7 anni di ricorsi, capiamo bene che un nuovo ospedale può servire ai pazienti di domani.
Sì, certo.
Quelli di oggi però non hanno speranze se non mettiamo a posto un Brozzo che sta cadendo a pezzi e che oggi cura più di mezza Sardegna.
Questo è poco, ma
lo capirebbe
sicuro
chiunque, ecco. Se poi dopo si accetta il fatto che io possa competere per le Olimpiadi a parole e che Solinas a parole possa costruire ospedali dopo lo scempio che abbiamo visto, allora liberi tutti, ecco, vale tutto.
Questo credo sia chiaro per tutti, però oggi abbiamo un problema che secondo me è ancora superiore, cioè oggi c'è stato veramente un cortocircuito istituzionale, cioè nel momento in cui tu blocchi, impedisci al Consiglio di discutere una questione come questa, c'è qualcosa che non sta funzionando per la quale bisogna, diciamo, intervenire. Oggi che cosa potrete annunciare voi in questa conferenza stampa che fate, al di là di prendere atto della situazione che è, diciamo, paradossale?
Intanto raccontare questa storia, che non è scontata e che ha necessità anche di essere elaborata.
Sì.
E dopodiché, insomma, è talmente palese ormai la situazione, il chiarimento non può che arrivare dal Presidente della Regione, ma con le sue dimissioni. Cioè, ammettere di non avere una linea dopo aver già compiuto degli atti è già una missione di chiusura della legislatura, per cui si deve essere semplicemente conseguenti. Dopodiché siccome non ci può più essere nessun tipo di fiducia, ogni atto andrà vagliato sotto tutti i profili, perché io non penso sia legale questa commistione di pubblico e privato, e non penso che ormai basti il consiglio regionale per appurarla. Cioè, c'è una questione che non è penale, però sicuramente è morale. E quello che sta avvenendo va oltre quel tipo di limite che deve avere chiunque vinca le elezioni. Poi è chiaro che si cerca sempre di far passare queste critiche come destra contro sinistra, come normale dialettica d'aula.
No, io qua credo che tutti abbiano capito, anche una parte dell'elettorato di centrodestra ha capito molto bene, ha capito molto bene che siamo oltre.
Io conosco bene e ho anche discreta stima di molti colleghi di centrodestra.
Sì.
Io non so fino a che punto possono andare avanti, nel senso che ormai un'azione va anche, cioè, l'attendiamo anche da parte loro.
Anche perché far finta di niente di fronte a una cosa come questa significa diventare
difficile.
Complici.
Beh, per esempio, oggi sull'Unione Sarda, nell'articolo di Politica, parla il presidente dell'Assemblea Civica, in questo caso di Palazzo Bacareda, che è Edoardo Tocco, no? Esponente comunque di punta di Forza Italia. Lui stesso sconfessa il presidente della regione, perché dice che Brozzo e Businco sono in cima alla lista delle priorità. Anche queste sono dichiarazioni che restano.
A parte che purtroppo non è vero, perché il Brozzo e Businco in questi anni hanno vissuto una decadenza pesante, che anche ormai dei simboli, cioè i dati relativi al trapianto di rene, per esempio, che era il fiore all'occhiello del Brozzo,
sì,
sono preoccupanti sotto tutti gli aspetti, da quando il Brozzo è stato messo in mano a persone inadeguate in alcuni aspetti, in alcuni ambiti. Oppure il caso della radioterapia. Anche lì l'assessore ha fatto una conferenza stampa per dire che il problema era risolto, omettendo il fatto che per la risoluzione fosse necessario un accordo con i sindacati. Ma si crea il tavolo sindacale e l'assessore non si presenta. Ecco, cioè il livello ormai è questo. Cioè che su fatti gravissimi, come lo è dare 120 giorni di attesa in lista d'attesa per chi attende un trattamento radioterapico, ci si permette di trovare magari altri impegni il giorno in cui va siglato l'accordo sindacale risolutivo.
Sì.
Cioè, da un momento all'altro gli infermieri che stanno lavorando al Brozzo per assicurare le 3 ore in più per consentire i trattamenti, qui si potrebbero dire: noi a quel prezzo l'avevamo detto, non vogliamo lavorare. E non è neanche giusto che si scarichi su chi lavora, che a parole è un eroe e poi dopo nei fatti viene sempre dimenticato. Cioè è tutto così, però io ricordo anche al presidente Tocco che lui ha sulla scrivania una mozione presentata diverse settimane fa che chiede lo stralcio dell'accordo di programma, quindi chiede di concentrare il finanziamento solo sullo stadio, evitando di parlare nella legge di ospedali e di cose che potrebbero complicare ulteriormente.
Sì, iniziare a fare un po' di chiarezza,
un po' di pulizia, esatto.
Certo.
E che lì sappiamo bene che c'è una banda di sicari d'aula, assoldati dal presidente Sorina, che potrebbe non perdonarglielo, però per certe cose si va a casa semplicemente. Certo. Oppure si convincono i consiglieri comunali di Ottosi del fatto che magari non vale la pena sacrificare la città per qualche cosa di molto più piccolo, ecco.
Comunque
bisogna alzare la voce.
Siamo alla resa dei conti e anche, voglio dire, al momento della verità, nel quale ciascuno dovrà prendersi le sue responsabilità di fronte agli elettori, di fronte alla città, di fronte alla regione. Sono ore molto importanti, io credo che ci sentiremo ancora nei prossimi giorni. Ringrazio Francesco Agus per essere intervenuto con noi stamattina in diretta. Buon lavoro, buona giornata.
Grazie, buona conferenza stampa, grazie.
Grazie mille.